Tutto, grazie per essere venuti a nome del Comitato Vittime Sangue Infetto, delegazione della Puglia. Abbiamo piacere di avere con noi Giovanni Del Giaccio, autore di Sangue Sporco, un libro che parla di appunto sangue infetto, un tema molto sentito da parte dei danneggiati, ma credo da parte dello Stato. Per ognuno di noi ci può essere la testimonianza che uno Stato assente, quindi questo è un piccolo vissuto personale di tutti i presenti qui. Quindi, lascio la parola a Giovanni.
Grazie, buonasera, benvenuti, grazie dell'invito e grazie a Feltrinelli che ci ospita. Io proseguo quello che una mia collega romagnola dice sembra il tour di Raul Casadei, perché stiamo girando l'Italia in lungo e in largo da quando è uscito il libro lo scorso anno. E lo facciamo perché, prima parlavo con alcuni di voi, chi ha pubblicato questo libro è un piccolo editore. Piccolo editore, grandi problemi di distribuzione, e allora andiamo a portarlo ovunque ci viene chiesto. E facendo questo libro ho scoperto ancora più casi di quelli che conoscevo, e ho scoperto tante belle persone che hanno voglia di organizzare questi eventi, si impegnano, rompono le scatole alle librerie, chiamano amici e coinvolgono persone. È stato più che assente, io direi irriverente, e partiamo dalla attualità strettissima. Quando un ministro della Repubblica, il ministro Lorenzin, che io avrei avuto il piacere di intervistare per il libro, ma che si è sottratta alle dichiarazioni, e lei e il personale dicevano che devono decidere dalla direzione, abbiamo mandato tutto alla direzione, non si capisce chi è questa direzione. Comunque, quando un ministro dice, rispetto alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è stata riconosciuta nella sentenza la somma di denaro determinata nella misura di euro 100.000, che la somma di denaro determinata nella misura di euro 100.000 costituisce un rimedio interno del tutto compatibile con le previsioni della Convenzione e in grado di assicurare un adeguato ristoro ai soggetti danneggiati, questo è uno Stato irriverente, per non dire peggio. Perché alcuni di voi saranno danneggiati, altri conosceranno storie di danneggiati. Nelle vicende che io racconto nel libro ci sono delle cose paradossali, per cui 100.000 euro sono nulla, posto che c'è anche chi dice io riprendo perché sono una mancia per morire. Ecco, quando uno dice una mancia per morire, credo che abbia detto tutto e abbia risposto adeguatamente a quello che dice un ministro della nostra Repubblica. Questa per me è una cosa molto grave, però apre un velo sulla vicenda dei risarcimenti. Ne parlavo questa mattina venendo qui con un avvocato al telefono. Adesso, finora lo Stato come si è difeso in queste cause? Ha sempre detto, è sempre partito dal fatto che tu presentavi per avere il rimborso, per avere il risarcimento, presentavi il verbale della commissione medico ospedaliera, che aveva stabilito, dopo molto tempo, con tutta la calma del mondo, il nesso causale. Partivi da lì, dice, ecco qua, lo stabilisci tu, una commissione medica pubblica, fatta di militari, terza rispetto all'ASL, ha stabilito che c'è un nesso causale tra quella trasfusione e la mia malattia. La prima cosa che faceva il Ministero diceva, e che c'entra questo? Tu hai fatto una pratica amministrativa, quella è una pratica amministrativa, ha avuto il suo corso. Adesso ridimostrami che sono stato io. E già questo è un paradosso assoluto. Dopodiché si attaccava alle cose più assurde, e la prescrizione per quanto riguarda il tempo, e il fatto, sì, 5 anni che partono da quando hai fatto causa, meno da quando... Quindi insomma, cioè, si attaccano a tutto, al punto che alcuni studi legali stanno immaginando di denunciare lo Stato italiano per lite temeraria, perché una volta che hai perso e fai copia e incolla nel rispondere ai ricorsi, perché di questo si parla, tu fai copia e incolla, rispondi ai ricorsi tutti alla stessa maniera, no? E ti attacchi fino in Cassazione. Mi raccontava l'avvocato Lazzarini questa mattina che aveva una sentenza, c'era una ipotesi di transazione, non l'hanno fatta, hanno pagato la sentenza, liquidato la sentenza, 1.300.000 euro, sono quelli fortunati che sono riusciti a prenderli, perché poi dopo non li prende più nessuno. In questo quadro si inserisce il discorso che ho fatto io con il libro, che nasce dalla curiosità di un giornalista di provincia che si occupa di sanità, e parlando con un avvocato che segnalava in continuazione questi casi, ha detto: ma quanti sono, avvocato? N, non si sa. Solo io ne ho centinaia, da nord a sud dell'Italia. E leggendo le carte dei processi, perché poi questo è un lavoro di inchiesta fatto così, leggendo le carte dei processi, andando a parlare con le persone che hanno accettato di essere intervistate, ci sono 15 casi emblematici, più tanti altri, l'ultimo capitolo si chiama così, tanti altri, situazioni spot di chi non abbiamo potuto raggiungere o non ha voluto essere intervistato, ma così a titolo di esempio, sempre da nord a sud dell'Italia. E dalla curiosità nasce proprio, dico, ma possibile, no, che uno debba vivere un'odissea del genere? C'è la mala sanità, e molti medici, se ci sono dei medici qui, si lamentano perché c'è, scrivi sempre mala sanità, ma noi usavamo il sangue che per noi era buono, vero, assolutamente, ma ci sono episodi di non mala sanità, proprio maleducazione, cioè cose veramente nemmeno raccontabili, anche se poi dobbiamo raccontare, e c'è tanto accanimento e mala burocrazia, questo come quadro generale, insomma.
Beh, abbiamo sentito dalle parole di Giovanni quello che è stato il suo lavoro per questo libro. Io ritengo che questa è una piaga sociale, dove per l'iter amministrativo sono coinvolte alcune migliaia di persone, per coloro che sanno di avere i virus di epatite C o HIV, ma in Italia si stima che alcune centinaia di migliaia di persone posseggono questo virus e non sanno di averlo il virus e vivono con una bomba ad orologeria. Quindi questo è veramente drammatico ed è una storia vera, non è una storia inventata da persone o da chi sappiamo, soprattutto come il ministero pensa che davanti ha soltanto come possiamo catalogarli?
Dei numeri.
O fantasmi.
Ma non sono reali, allora. Dico io, dove faccio io dialisi, ci sono pazienti che lo Stato neanche sa che loro hanno l'epatite C, cioè noi che siamo stati i primi ad andare, abbiamo una fortuna, ma ci sono state persone che non sono riconosciute allo Stato perché non sanno niente.
È una mancanza di informazione quella che abbiamo da parte di questo Stato, perché all'interno di ogni struttura sanitaria, di un ASL, di un ospedale, deve esserci un messaggio informativo da parte dell'autorità competente a dire: hai fatto una trasfusione? Controllati, prova a vedere se hai questa infezione, poi vediamo tutto il resto dell'iter amministrativo, poi vediamo la giustizia, se è dalla parte del danneggiato o se è dalla parte dello Stato.
Il collega Angelo Rossano del Corriere del Mezzogiorno, noi abbiamo iniziato perché abbiamo i tempi stretti. Ciao,
buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera. Buonasera.
Grazie di essere grazie di essere venuto. Volevo citarvi, mentre si sistema Angelo, un caso per esempio che racconto nel libro, di uno dei paradossi con cui si difendono, no? Qui è un ASL che nel fascicolo di un processo riconosce che la persona è deceduta, ci mancherebbe altro, quella è morta, no? Però è deceduta per insufficienza renale cronica, collasso cardiocircolatorio, ed è documentalmente provato che non sussiste nesso causale tra trasfusioni, epatopatia e decesso. Peccato che fosse una paziente con epatite cronica in cirrosi e che tu provi a negare l'evidenza. Questa è la cosa più drammatica. Provi a negare l'evidenza. Provi a negare l'evidenza quando perdi le cause, provi a negare l'evidenza di fronte a queste situazioni. E io allora, come la chiami una cosa del genere? No? Quando io parlo con alcuni medici, come la chiami una cosa del genere? Io la chiamo mala sanità. Se da una cartella clinica non risulta una trasfusione, in un piccolo ospedale della provincia di Roma, Colleferro, è un ospedale che è della provincia di Roma, una signora muore perché le fanno una sacca di sangue, non c'entrano le epatite, non c'entra l'AIDS, utilizzano una sacca di sangue che, di un'altra persona, quindi di un altro gruppo sanguigno. Lei si sente male, va praticamente, viene trasferita al Policlinico Umberto I. Solo lì scopriamo che c'era una trasfusione. Scrivono riferita trasfusione di sangue. Perché a Colleferro non l'hanno detto? No, quando si sono accorti di aver sbagliato, perché l'ASL Roma G, adesso Roma 5 se non sbaglio, ha cambiato nome, perché l'ASL Roma G dice, nonostante l'infermiere si sia scusato, abbia scritto una lettera ai familiari, dice noi non c'entriamo nulla, noi non c'entriamo. Questo è il discorso quando ci sono vicende del genere. Allora c'è l'autorevole collega, adesso lasciamo a lui.
Buonasera a tutti, scusatemi, in realtà ero giù già da 10 minuti, giravo, poi per fortuna ho avuto l'idea di mandargli un messaggio. Io partirei, se me lo consente, da un quadro generale per poi andare un po' più sul dettaglio di queste storie. E inizio con due citazioni rapide. Una mi è venuta in mente mentre leggevo il libro, Viales Drastico. Vi ricordate chi è il personaggio di Antonio Albanese che va a fare campagna elettorale in un ospedale e si lamentano le persone che stanno lì, dicono ma qua ci sono i topi, e lui dice ci sono i topi e io porto i gatti, promessamente. E almeno lui dimostra di avere un'idea su come affrontare i temi generali, no? I problemi strutturali della sanità. L'altra la prendo dal libro di Giovanni e dice così, purtroppo lei ha preso le epatite, va con le prostitute, si droga. Dice, no, io sono una persona per bene, ho due figli, mi pare, dice il signore. Cioè, il quadro complessivo, generale, no? Cioè, dei topi in ospedale, le strutture, e poi però si trasferisce poi sulla pelle delle persone che vanno in ospedale. Io lavoro per un giornale, il Corriere del Mezzogiorno, che spero voi seguiate, che è molto attento ai problemi della sanità. Noi abbiamo condotto un'inchiesta lunga un paio di mesi sulla sanità. A me ha fatto molto piacere avere l'occasione di approfondire il tema del libro, perché siamo molto sensibili a questo. Io voglio dirvi in rapida successione alcune delle cose che abbiamo trovato. Parliamo della Puglia, però credo che valga almeno per il Mezzogiorno e forse buona parte del paese. Muri sporche, porte rotte, a volte sfondate. Da noi gli ospedali, quando tengono le porte aperte, o mettono un estintore o una pietra. Il meccanismo ferma porta non è arrivato. Le mattonelle sono malmesse, le tapparelle neppure a parlarne. Abbiamo trovato delle ragnatele, non i topi, l'avremmo saputo, no? Cosa suggerire. Le sale d'aspetto hanno le sedie rotte, i condizionatori d'aria non funzionano, le attese spesso, le liste d'attesa sono infinite, non sempre. Non dappertutto, fili volanti, rifiuti ospedalieri, rifiuti normali depositati sui balconi, controsoffitti dei pannelli. Io credo di raccontare cose che noi vediamo tutti i giorni quando andiamo in ospedale. Alfazzi di Lecce, l'ospedale di Alfazzi di Lecce più importante del Salento, la sala d'aspetto del pronto soccorso in un container. Quando me l'ha detto il collega, non è che aveva fatto lo scoop, e ho detto andiamo a vedere come c'è un container, stanno lì ad aspettare. Ginecologia, fanno i turni, prendono dei cartoncini di cartone, dei pezzettini di cartone con i numeri, che neanche dal salumiere si usa più fare la fila così. L'ambulatorio pediatrico non è mai entrato in funzione. A San Paolo di Bari abbiamo trovato i posteggiatori abusivi, gente che fuma nei corridoi. A Casarano usavano le lenzuola come zerbini per pulire, a Gallipoli c'erano padiglioni chiusi, ricoveri bloccati e l'ortopedia, se non sbaglio, comunque un reparto con pochissimi posti letto, cioè sei in vuoto, poco utilizzato. Abbiamo scoperto che la Puglia in proporzione ha più PET TAC dell'Olanda, ma lì non ci sono le liste d'attesa e qui sì, per fare la PET TAC, è uno strumento che serve per diagnosticare il cancro, se non vado errato. All'oncologico di Bari ci sono 3 sale operatorie perfettamente funzionanti, mai utilizzate. Al Falacara di Trigiano abbiamo trovato 13 automediche fiammanti, nuove, perfettamente attrezzate, pagano l'assicurazione da 2 anni, mai utilizzate. Dopo che abbiamo scritto, si è mossa la Corte dei Conti e poi si sono mosse finalmente anche le auto mediche. In un mese abbiamo visitato 15 ospedali in questa inchiesta e in questo un mese e mezzo, quasi 2 mesi, abbiamo dato notizia di 7 tra inchieste, indagini e processi relativi a casi di malasanità o sprechi. C'è stato uno sciopero all'oncologico, c'è un dipendente del CUP del Policlinico è stato aggredito e ci sono stati blitz dei NAS in 4 ospedali. Questa è la cornice, no? Quella che diceva Alex Drastico risolve con mettiamo i topi, il quadro generale. Però io poi ho riflettuto su questo, e questa roba mi è venuta in mente leggendo il tuo libro. Questa cosa non è che ce l'abbiamo vinta la lotteria, ce l'hanno regalata, ci piove dal cielo come la pioggia, no? Governo ladro. Probabilmente c'è stato un momento in cui noi ci siamo assuefatti a questi, in cui noi abbiamo accettato questa condizione di minorità rispetto al servizio che ci dovrebbe essere reso, rispetto al nostro diritto di essere cittadini, e i risultati sono questi. I risultati sono che noi consideriamo ormai il servizio sanitario, il servizio che ci dovrebbe essere reso sul piano sanitario, una cortesia più che un diritto, no? Dalle nostre parti a volte si dice meglio un amico che un diritto. Abbiamo accettato, e questo siamo stati noi a farlo, e da noi dovrebbe partire poi la risposta a questo, la reazione a questo. Abbiamo accettato che questo riflesso condizionato, io in qualche modo vi sfido, lo ammetto per me stesso, spero che voi lo ammettiate anche per voi, questo riflesso condizionato per cui se abbiamo un parente, un amico, un collega in ospedale, la prima cosa che pensiamo è chi conosciamo in quell'ospedale, in quel reparto, chi abbiamo in quel reparto, no? Questa idea di rete, che è anche una rete di protezione che ci siamo creati in qualche modo, perché se no poi appunto come ne usciamo. Nel libro si parla di queste storie dei contagiati da epatite, da HIV, molte curiosità poi da chiederti, da sottoporti tra gli anni 70 e gli anni 90. Tu dici uno, comunque è stato valutato, uno degli scandali sanitari forse più inquietanti e più silenziosi. Se ne è parlato pochissimo. Questo libro getta un fascio di luce su una situazione drammatica di cui si sa pochissimo, forse si sa se qualcuno è in famiglia, un caso, conosce qualcuno, eccetera. Allora io inizierei, se posso, chiedendoti conto di un'altra citazione, ne ho fatte 2 all'inizio, e per legare un po' il discorso che ho fatto, cioè dal generale in qualche modo al particolare. Tu riporti un bel proverbio, un vecchio proverbio inglese, che dice così: gli errori dei magistrati finiscono in galera, gli errori dei giornalisti finiscono in prima pagina, gli errori dei medici finiscono al cimitero. Ecco, gli errori dei medici. Io la cosa che ti chiedo è questa: ma in questo scandalo, in questo caso, quanto c'è di errore del medico e quanto invece non è frutto di quella situazione che ho descritto, che vale per la Puglia, perché è provata per la Puglia, però forse è anche generale?
Sì, intanto con l'inchiesta che avete fatto dimostri come noi giornalisti, io dico di provincia, faccio quel giornalismo di prossimità, andiamo a cercare ancora le cose senza aspettare le agenzie. In questi giorni si riparla di sangue perché c'è la condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, altrimenti è una cosa lasciata nel dimenticatoio. Giovedì io ero di corta, il messaggero che hai scritto il libro, scrivi tu di questa vicenda della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cosa che avevamo proposto più volte, però non c'è agenzia, non c'è nulla, quindi che lo facciamo a fare, no? Quanto c'è di errore del medico e quanto invece di situazione generale? C'è molto di situazione generale, perché quando una cosa che è importantissima da dire, lo dico ovunque, sono stato anche all'Avis a fare una delle presentazioni, non possiamo fare l'equazione trasfusione uguale infezione. Il sangue serve, il sangue salva la vita in molte occasioni. Quando i medici, dei casi che raccontiamo qui, utilizzavano quel sangue, sapevano che era sangue buono. C'era una certa facilità, il sangue si dava a tutti, no? Diceva tanto un po' di sangue non fa male. C'è il caso di un signore napoletano, 250 cc di sangue per un intervento banale, non serviva, ha preso l'epatite. Una donna invece aveva bisogno delle trasfusioni, dalla nascita del figlio, la cosa più bella che possa accadere al mondo, alla tragedia dell'epatite, per una trasfusione fatta con la scorta della polizia, arrivate le sacche di sangue, era infetto. Allora il medico lì ha sbagliato, no, quella trasfusione serviva. Ha sbagliato chi non ha controllato, chi dopo aver scoperto che c'erano persone infettate che donavano, ha continuato a farle donare. Chi non ha fatto quella che diceva prima Addo, una campagna di prevenzione degna di tale nome. Nessuno di noi vede fuori dallo studio di un medico di base il cartello: hai fatto trasfusioni dagli anni 70 e 90? Fai un controllo, perché l'epatite è una malattia silente, il virus dorme anche 30 anni e quando si sveglia comincia l'odissea. Comincia l'odissea e quando comincia è e dal punto di vista personale e dal punto di vista burocratico amministrativo ti uccidono praticamente. E se per caso, in molte vicende è successo, muori, devono ricominciare gli eredi. È una battaglia senza fine per avere un riconoscimento che non ti restituisce la depressione che hai avuto, i problemi familiari, il marito che è scappato, perché poi ho scoperto tanti mariti coraggiosi, devo dire, mogli no, mariti sì coraggiosi che sono scappati. Non ti restituisci i figli morti, come nel caso di un signore che ne ha persi due per AIDS a causa degli emoderivati. Non ti restituisci, però almeno ti dà un riconoscimento, no? E tra le storie che racconto c'è un signore che dice di no all'indennizzo che riconosce dei 100.000 euro, e dice: io lo lascio ai pronipoti, ma voglio che qualcuno riconosca quello che mi hanno fatto. Questo è. Allora, ma la sanità nel momento in cui il medico dice ti prostituisci, sei stato a prostitute, o un medico donna dice a una donna romena che ha l'epatite, ma tu ti prostituisci? No, è romena. Allora, siccome è romena, romena uguale prostituta, no? Ecco, quella non è mala, se è malissima sanità, no? Ma poi ce n'è anche tanta di buona tutti i giorni negli ospedali, costretti in queste condizioni. Quando l'abbiamo presentata all'Avis, c'è la nostra comune amica Gabriella De Vito, che ci ha messo poi in contatto, che dice: parlate di mala giustizia, di mala politica, quando ci stanno situazioni come più pet che di quelle che stanno in Olanda, quella è mala politica, dovevano accontentare il paese di turno, l'amico di turno, no? A Roma ci sono 29 emodinamiche. L'emodinamica serve in caso di urgenza cardiologica, ce ne sono 29, ne va una ogni 500.000 abitanti, fate voi il conto, ce ne stanno quante di più?
Molte di più. Nelle storie che racconti ci sono situazioni appunto incredibili, da brividi, in qualche modo, non in qualche modo, l'esilio della dignità, diciamo, del paziente, del cittadino, io l'ho verificato anche nelle inchieste che abbiamo fatto. Quando un cittadino si vede lesa la propria dignità, a volte si vergogna, arrossisce per colpe che non sono sue. Ti chiedevo, vorrei sapere se tra le tante persone che hai incontrato hai avuto la sensazione che appunto qualcuno provasse vergogna per la malattia che aveva, pur non avendo nessuna... Il malato non è mai colpevole, però ci siamo capiti.
Sì, e sono quelli che non hanno voluto che si mettesse il loro nome. Nel libro trovate storie tutte tremendamente vere, tutti i fascicoli processuali studiati uno per uno, ma nel momento in cui sulla liberatoria chiedevo se volessero mettere il nome oppure no, hanno detto forse è meglio di no, perché non lo sanno ancora tutti, perché magari l'amico della porta accanto non sa che è rimasto magari l'unico amico. In una delle storie di un signore, un carrozziere, che per un incidente banale, cioè una frattura di femore, e scopre dopo tanti anni di avere l'epatite, e addirittura ci sono i parenti che si sono allontanati come se fosse un appestato. Lui il nome lo fa tranquillamente, dice: non mi interessa. Però tanti altri purtroppo si vergognano.
C'è anche la storia, forse conviene accennarla, di una persona che gli è rimasto il dubbio di aver infettato il suocero.
Sì,
perché?
Sì, il suocero è morto e lui pensa che è morto di cirrosi e lui pensa, teme di averlo infettato lui. E si tratta di un pittore di Napoli, un pittore d'ire di Napoli, che per la trasfusione, quella che dicevo prima, di 250 cc ha preso l'epatite. Tra l'altro una storia particolare, perché la madre era testimone di Geova, non voleva che si facesse la trasfusione, ma è arrivata troppo tardi, l'avevano già fatta. Quindi pensate voi, insomma, in che situazione. Siccome aveva vissuto con il suocero, siccome è una malattia silente, il suocero è morto per epatite. Magari ne ha dato la lametta, ha preso la lametta mia, no? Che ne sai che con quella sei infettato? Quindi non solo dice non vado a fare il fibroscan, questo è simpaticissimo, non vado a fare il fibroscan perché detto quello sta a due.
Che vuol dire? Che vuol dire?
Il fibroscan è un esame che si fa non invasivo per vedere com'è la condizione del fegato. A seconda delle tacche del fibroscan, 0, 1, 2, a 3 stai vicino alla cirrosi. E lui ha fatto, dottore, quello sta a 2. quando arriva a tre e non va a dire a tre,
non voleva saperlo,
no, non voglio sapere, ecco, quindi c'è anche questo, anche questo timore. Poi vergogna tanta di quelli che hanno paura a farlo sapere. Alcuni per esempio non hanno accettato, c'erano storie che io avrei approfondito volentieri, non hanno accettato di fare l'intervista perché abbiamo già pagato abbastanza, siamo già esposti abbastanza, non vogliamo uscire sul libro neanche senza me.
Senti, ma come nasce un libro così? Cioè, tu ti occupi sempre di sanità, ti sei occupato in particolare di questa cosa, ti sei appassionato, c'è cioè sì. Una storia familiare? Cioè.
No, storia familiare no, però mi occupo di sanità da sempre e sono uno di quelli che viene chiamato da tutti nel momento in cui c'è un parente in ospedale. Ma che conosci come giornalista tutti quanti? Allora, che ne so, vi faccio un esempio banale. Devo fare la TAC... Chi conosci, scusa, hai chiamato il CUP, perché se te la danno fra una settimana fai l'attacco tranquillamente, se è una cosa urgentissima vediamo che cosa devo fare, altrimenti aspetti quello che devi aspettare, insomma c'è questo cosa, diciamo, chiamo l'amico giornalista, no? E frequento l'ospedale quotidianamente, facciamo, come dicevo prima, i giri quotidiani di cronaca, e c'è questo avvocato che ogni tanto mandava dei casi. Allora io ho chiesto, ma quanti sono? E lui ha detto N, non lo sappiamo, solo io ce ne ho centinaia. E in Italia ci sono studi, alcuni studi specializzati che ce ne hanno centinaia. Ho cominciato a leggere queste storie e ho detto, oh, qua ci vuole un libro. E devo fare un plauso, lo faccio sempre, a questo piccolo editore, dicevamo all'inizio, piccolo editore, grandi problemi di distribuzione, perché l'ho proposto anche agli editori impegnati, Caos Edizioni, Chiare Lettere, che hanno preferito, visto l'argomento, soprassedere, perché è una cosa che dà fastidio. Noi siamo andati a fare una presentazione a Gallicano, in provincia di Lucca, e a due passi dal gruppo Marcucci, che sugli anni derivati ha fatto... Marcucci è deputato del PD, e allora una sala ce l'avevano data e dice no, non è occupata, alle 9 di sera era occupata. L'altra che ci hanno dato l'associazione partigiani, il sindaco ha chiamato per dire vedete un po', forse è il caso di non farlo, perché è un argomento spinoso e non affrontato, salvo quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci condanna.
Io farei una domanda anche alle associazioni, che in fondo è la più banale, la più semplice che vi è, cioè di cosa avete bisogno, cosa vi manca, e che interlocuzione avete con l'amministrazione e la politica regionale? Gianni, devi sapere che per esempio in Puglia noi abbiamo un assessore alla sanità che divide il suo tempo facendo il presidente della regione, l'assessore alla sanità, il segretario regionale del PD, quindi è molto impegnato. Io più volte ho scritto che insomma, una persona normale che abbia dei figli attento riesce a fare il padre di famiglia e un lavoro, farne tre è particolarmente complicato.
Beh, di quello che abbiamo bisogno è soprattutto la partecipazione dei danneggiati, quindi abbiamo bisogno delle persone che sono state danneggiate per tenere alta l'attenzione e l'attenzione di questo problema, perché come prima ha detto Giovanni, molta gente non vuole mettere il proprio nome, non vuole mettere la propria faccia perché viene etichettato come un infettato. E di quello che abbiamo bisogno a livello diciamo burocratico, quindi regionale, abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione che sia più celere nel risolvere i problemi dei danneggiati. Quando si va all'ufficio regionale, all'assessorato regionale e parliamo con i dirigenti sono subito pronti a mettere firma sull'atto dirigenziale, ma chi lavora su quell'atto è lentissimo, impiega mesi se non anni per risolvere la nostra questione. Abbiamo diversi capitoli aperti riguardo gli arretrati della 210, che è una legge che tutela il danneggiato da sangue infetto. Abbiamo un capitolo aperto riguardo la transazione equa riparazione con lo Stato che va avanti dal 2007. Quindi siamo al 2016, sono passati quasi 10 anni e il capitolo è ancora aperto. Dall'altra parte non abbiamo la rispondenza giusta, stiamo provvedendo, stiamo facendo, ma quello che sono i risultati, qui ci sono tante testimonianze, ci sono tante persone che sono venute con me negli uffici preposti, ma di risultati effettivi, efficaci, ne abbiamo trovati ben pochi.
E questa roba in qualche modo tu la racconti, no? Cioè, a me ha colpito molto il rifiuto o comunque l'esigenza di decidere se accettare o meno quella che qualcuno chiama nel libro la mancia per morire. La spieghi bene questa mancia?
Sì, questa lo dicevamo proprio all'inizio, c'è il ministro che l'altro giorno ha detto che è un adeguato ristoro ai soggetti danneggiati.
100.000 euro.
100.000 euro sono stati inseriti questi 100.000 euro, perché questo, siccome sempre il ministro dice che è stata fortemente voluta dal ministro Lorenzin questa equa, ebbene se una cosa è fortemente voluta, secondo me non si nasconde con l'articolo 27 bis, perché in Italia un bis non si fa mai mancare a nessuno, di una legge, un decreto legge che dice misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e il funzionamento degli uffici giudiziari. Voi vi dite che c'entra la vicenda del sangue con questa? Questa in realtà c'era una transazione aperta iniziata nel 2007 su migliaia di casi, sono almeno 66.000 quelli che ancora giacciono fermi così, ma ce ne sono potenzialmente N, non si riesce ancora a quantificare, proprio per quello che dicevamo prima. Allora, dice, facciamo una equa riparazione 400, sì, va bene, mettiamo i soldi in finanziaria, i soldi non ci sono, arriva a monte, 400, 300, alla fine è arrivato Renzi, 100.000. Con i 2 miliardi di euro stanziati, pagando 100.000 euro a chi accetterà, risparmia 1.300.000, 1.200.000 euro, e hanno fatto il taglio su i poveri disgraziati. Allora c'è quello che deve avere oltre 1 milione di euro, che dice io lo lascio ai propri nipoti, ma una causa normale da oltre 1 milione di euro, siccome le spese legali sono a carico di chi firma la transazione, cioè lo Stato dice io sto a posto, ho finito, non voglio sapere più niente, le spese legali te le paghi tu, i 100.000 euro a volte servono solo per l'avvocato, quasi insomma. Allora quello prende la mancia perché sa che gli è rimasto poco, l'altro dice io lo lascio ai propri nipoti perché è un signore agiato che sta bene, che vive grazie al fatto che ha un tenore di vita molto buono, facoltoso, e allora dice io posso aspettare, i propri nipoti ne beneficeranno. Però questo è il caso secondo me più assurdo che racconto nel libro, e ve lo dico brevemente. Questo è un signore di Milano che aveva bisogno della trasfusione perché sennò moriva, aveva l'emoglobina 3,4, quindi niente, viene portato in ospedale, fa 22 trasfusioni, una di queste sacche di sangue è sottoposta al periodo finestra di un test che si chiamava ELISA o ELISA per l'AIDS, si scopre che il test è positivo qualche giorno dopo. Allora se io esco da qui in macchina e al parcheggio do una botta, non trovo nessuno, io voglio ancora sperare che in questo paese il 90% di noi, l'80%, mette un foglio e dice questa è la mia targa, questo è il mio numero. Che cosa succede all'ospedale Sacco di Milano? Nessuno dice niente, anzi al policlinico da cui arrivava la sacca, nessuno dice niente. 5 anni dopo questo signore si sente male, la febbre sale e scende, gli propongono di fare il test per la... Dice io avevo fatto sempre una vita tranquilla, con mia moglie, sempre, non avevo mai fatto comportamenti anomali. Si scopre l'HIV, quasi si complimentano perché lui è facoltoso, no? Dico, complimenti, abbiamo preso, bravo, lui spacca tutto, fa un macello e inizia, cercano di risalire come poteva essere successo, quella sacca era infetta, se ne erano accorti 10 giorni dopo, non lo avevano detto, lui per 5 anni poteva infettare la moglie, per fortuna non è successo, moglie che continuava a fare i test in continuazione perché aveva paura, no? Perché giustamente poi alla fine ha detto signora non ci venga più, ma poteva essere davvero un libertino aver infettato mezzo mondo, nessuno gli aveva detto niente. Sapete chi era il primario del policlinico, del trasfusionale del policlinico di Milano? Girolamo Sirchia, che abbiamo fatto ministro della salute. Questa è l'Italia purtroppo,
che però ha contribuito a fare il metodo di fumare,
sì,
perché quello lui, io mi sono arreso. E mi piaceva molto come raccontavi questa storia. Ce n'è una che ti ha colpito di più, non dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista umano, che ti ha segnato in qualche modo, che ti porti dietro?
Allora, ce ne sono due. C'è la storia di una bambina down, ragazza down, che sa di essere nel libro, ma non ha potuto sostenere l'intervista, l'hanno fatta i genitori. C'è l'abbraccio che mi fa quando finisce questa intervista, perché lei si è sentita protagonista, ma è paradossale perché e lei era data per morta appena nata. Dicono ai genitori: accendete un cero se credete. Viene operata la Marcellini, il professor Marcellini, e diviene, cioè il sangue, viene utilizzato del sangue purtroppo non controllato, e prende l'epatite, e i genitori dicono: ci mancava solo l'epatite. Lei adesso sa, deve stare attenta a quello, a quell'altro, eccetera, e però era contenta di essere protagonista del libro, questa è la cosa positiva. Poi c'è il volto, che io non riesco a dimenticare, di un medico, una donna, che da medico, pensate, dice: avevo raggiunto la stabilità dal punto di vista lavorativo, ero soddisfatta con una persona accanto, decido di avere un figlio, faccio gli esami, no? E lei è rinunciata ad avere un figlio. La faccia di questa dottoressa, i suoi occhi azzurri bellissimi, ma velati di tristezza, lei non ha mai sorriso, ha mai accennato un sorriso durante la nostra chiacchierata. Abbiamo preso un caffè, è stata una cosa tristissima, guardate. E questa è quella che forse mi ha segnato di più.
Senti, una domanda tecnica, diciamo, da giornalisti e tra giornalisti. Voi tutti vi ricorderete come si chiamava l'inchiesta sulle tangenti milanesi del 1992, Mani Pulite. Poi c'è stata, quando fanno le scommesse nel calcio, si chiamano Piedi Puliti. Purtroppo c'è stato anche un Penne Pulite a un certo punto. A te invece, scusami...
Sangue Sport.
Ma ci hai pensato a questa cosa? Cioè, normalmente noi... ci mettiamo il pulito dopo per indicare che va ripulito.
No, questa devo dire la verità, non ci ho pensato. Sul titolo c'è stato qualche... Tra l'altro l'editore ha voluto che si inserisse Mala Sanità nel titolo perché dice prende di più, no? Mala Sanità è una cosa che attira, e questo ha fatto un po' girare i medici, tanti amici medici, escluso il presidente dell'ordine dei medici di Latina, che è venuto a presentare il libro. Però no, è venuto Sangue Sporco così, proprio perché sono state fatte delle porcherie ai danni dei cittadini infettati.
Quando mi capita di commentare le notizie di cronaca sulla sanità, dico sempre che almeno in Puglia, ma credo valga per il paese, la sanità si muove dentro due binari, no? Un binario è quello dell'emergenza e l'altro è quello dell'eccellenza. Spesso l'emergenza è quella di cui parlavamo prima, quella strutturale, quella, e invece l'eccellenza è quella del lavoro di moltissimi medici, serissimo, fatto anche con grandi sacrifici, fanno turni pesanti, lavorano anche più di quello che devono, gli infermieri, c'è un personale di qualità. Allora, immagino che nel corso del tuo lavoro non abbia trovato soltanto, come dire, cattive notizie, brutte storie, storiacce, ecco, soltanto il binario che tu non abbia percorso, soltanto il binario dell'emergenza in qualche modo, e qualche caso di eccellenza anche nella risposta burocratica, diciamo, della sanità, ti è capitato di incrociarlo? Poi magari due domande e poi dovremo...
Sì, per fortuna sì. La storia più bella che ho scritto, che riguarda, tra l'altro, la nascita di una bambina, è una bambina nata sul cielo di Ponza. Questo parto precipitoso, hanno fatto partorire in elicottero, e l'elicottero è stato, la donna ha partorito in elicottero, e l'elicottero è stato messo al massimo dei termosifoni perché è diventato un'incubatrice, e l'infermiera dice: stavamo squagliando noi, però per salvare la bambina. Però quelli, la burocrazia, l'altro aspetto, dice: dove è nata? La mamma dice: no, è nata a Ponza. E invece, per una stranissima cosa italiana, nasce dove atterra l'elicottero, e quindi risulta proprio è nata a fuori. Dice: no, è nata a fuori, nata sul cielo di Ponza, Alice. E l'aspetto burocratico, farmaco antitumorale prescritto dall'istituto Vesta di Milano, mandato alla ASL, la farmacia dice: noi non lo diamo. Dice: ma come, si mettono d'accordo, eccetera. Il direttore generale dell'ASL prende, dice: il farmaco si dà, non mi interessa, male che vada pago io, se questo è il farmaco che deve prendere, prende. Ci sono dei casi, ci sono. Sa, fermo restando che, come mi dicono i medici, come mi disse un vecchio sindaco, dice: tu scrivi sempre di quelli che muoiono, mai di quelli che salviamo. Il sindaco mi disse: scrivi sempre delle lampadine spente, che sono tutte accese, ma tu ci stai e per salvare i pazienti e per tenere le lampadine accese.
Si dice sempre che fa più rumore un albero che cade di una foresta, certo, che cresce. Noi per dovere professionale ci occupiamo più degli alberi che cadono. Ci sono ancora domande? Se no, volevo ricordare, insomma, proprio un'agenzia del 14, due o tre giorni fa, che la sentenza della Corte Europea a cui facevi riferimento parte da Lecce,
sì.
Parte da un ricorso fatto da un'associazione leccese. Io se tu se vuoi aggiungere.
Ma io,
mi hanno detto che non alle 7.
Voglio fare i ringraziamenti.
No, posso parlare prima dei ringraziamenti. Una cosa che io uso sempre, perché è una frase che ho rubato a una grande persona del nostro paese, che era Rita Levi Montalcini, e la cito proprio alla fine del libro. Lei, facendo riferimento alla ricerca sul cervello, dice: alle soglie del terzo millennio l'umana gente non ha abbandonato ancora la partita e aspira, se non all'impossibile vittoria, almeno a una concessione da parte dell'avversario che lo concili con se stesso e mitighi la sua angoscia esistenziale. Qui troppo spesso, anzi, l'avversario è lo Stato, sarebbe ora che cominciasse a mitigare l'angoscia delle persone che ha infettato.
Io cedo il microfono a lui e poi vi saluto.
Io faccio i ringraziamenti a Giovanni Del Giaccio e ad Angelo Russano e a Feltrinelli che ci ha ospitato e a tutti voi che avete partecipato. Grazie mille. Da parte del Comitato Vittime Sangue Infetto, Delegazione Puglia.
Grazie
mille, buonasera.